Allora, le novità che sono uscite è che diciamo quella un po' più giornalistica e che si cominciano a delineare dopo un sacco di uscite sparate tra il CEO, i giornali, la magistratura, eccetera, sembra che si cominci a delineare chi sono stati gli autori dell'attacco. Nei scorsi giorni si è passato da gruppi di media attivisti a ex dipendenti scontenti, a spionaggio industriale, cose che comunque potrebbero rimanere ancora aperte, però diciamo che si sta delineando questa figura di Phineas Fisher. C'erano degli articoli, mi pare, sia su Repubblica che su Wired, che raccontavano un po', intervistando John McAfee, che è il fondatore della famosa casa antivirus, miliardario, eccetera, eccetera, hacker, della casa di antivirus, appunto, McAfee, che racconta che, diciamo, gli autori dell'attacco potrebbero essere questo nascosti dietro lo pseudonimo di Phineas Fisher. Io spero che si pronunci così, che sono saliti da ribalta le cronache, che comunque sono conosciuti anche per attacchi ad altre case, come Harris Corp e Tim Fisher, all'hack di Tim Fisher.
Sì.
Naturalmente il nome cambia da ciascun attacco, comunque John McAfee, in questo articolo su Wired, che sembra insomma una delle notizie più recenti.
Sì, del 17 di luglio l'articolo su Wired, si trova online, sì.
Sì, e sono anche quelli che sono a cui è attribuito l'attacco all'altra casa produttrice di spyware, che è la Gamma International, che produce anche essa malware, come Tim Fisher, per governi e società commerciali. L'attacco è stato rivendicato su Twitter, questo un po', diciamo, la notizia forse più interessante, un po' a carattere giornalistico, anche per farsi un'idea di chi c'era dietro all'attacco. Questo gruppo di hacker dice che ha, insomma, sempre dall'articolo di Wired, che abbia sede alle isole Figi, mi pare, non ce l'ho sotto occhio.
Sì, isole Figi parla.
Comunque sia un gruppo che si batte contro, per i diritti della privacy, e contro, appunto, ha come target specifico queste multinazionali che producono malware e spyware per lo spionaggio di massa.
Sì.
Un altro articolo interessante, che fa anche un po' ridere, che mi pare che è apparso su Il Fatto Quotidiano, è come il CEO, che ormai è praticamente nella merda, che secondo me, come ho ripetuto, dovrebbe fare adesso solo Seppu Culi, rimane solo quello, dopo tutto quello che è uscito fuori, io non so come faccia ancora a fare uscite sui giornali, insomma, però a parte questo, si è paragonato un po' a Falcone Borsellino, io sono solo, non conosco nessun politico, ci stanno bombardando, eccetera, un'uscita davvero infelice e anche triste.
Abbastanza.
Queste sono, insomma, le ultime notizie.
Le ultime novità.
Sì, finalmente si è svegliato il garante della privacy, che nella veste di Soro è uscito fuori, si possono trovare in giro. C'è anche un'intervista che però non ricordo su che giornale fosse, forse la Repubblica.
Sulla Repubblica,
mi pare,
sì.
È datata 15 luglio.
Esatto, sì. Repubblica 15 luglio.
In cui, insomma, fa un po' delle riflessioni su questa cosa. E lui dice che desta una grande preoccupazione, lui è molto preoccupato di questo avvenimento, di questa scoperta di Hacking Team, cosa che non sapeva nessuno, nessuno aveva già denunciato, però
hanno provato a farci anche un decreto antiterrorismo, a buttarci in mezzo anche quello.
Povero Soro sta dormendo male.
È preoccupato. Insomma,
una tua valutazione più così... politica, mettiamola così, di questo, cioè in fondo c'è stata una concentrazione pazzesca di informazioni di questa azienda, no? Multinazionale, non so se si può definire multinazionale, Hacking Team, penso di sì. Quindi, cioè, è venuto fuori qualcosa secondo te di particolarmente nuovo per l'opinione pubblica?
Allora, per l'opinione pubblica sì, per gli addetti ai lavori niente di nuovo.
Esatto, questo volevo un po' indagare con te.
Sì, perché io spero che dopo tutto questo polverone, no, che si sta sollevando, all'opinione pubblica o ai non addetti ai lavori sia chiaro che dei punti salienti, che come fai a provare che ti hanno installato questo prodotto della ditta Hacking Team, che si chiamava RCS Galileo, come lo volete chiamare,
sì.
Come fai a provare che te l'hanno installato se sempre da remoto te lo tolgono? Cioè, in poche parole, entriamo come avevo detto anche l'altra volta, bisogna cambiare ragionamento ed entrare in un'ottica che questi prodotti software non solo intercettano e intercettano su più punti toccati dalla legislazione, cioè fanno intercettazione di telefoniche, ambientali, traffico dati, cattura documenti, pedinamento elettronico, cioè tutte in un unico, in un'unica scatola, in un unico momento. Cosa che la legge italiana, questa roba qua, a parte che per dare il permesso agli inquirenti di partire con questo tipo di intercettazioni, c'è bisogno di un via libera dal magistrato, queste procedure devono essere determinate, spiegate e limitate nel tempo, sono prorogabili solo dal magistrato e dovrebbero essere sottoposte, almeno dicono che sono sottoposte a seconda della legge, a misure severe, no? che rientrano nel codice penale, cioè si evince fondamentalmente una grande differenza tra ciò che dice la legge e ciò che effettivamente invece viene fatto. E soprattutto questa cosa ci fa capire come le lacune all'interno della legislazione italiana, volute o non volute, hanno magari perché indietro, perché non ha legislatori che riescono a essere al passo coi tempi, eccetera, queste lacune permettono appunto l'utilizzo, come abbiamo visto anche dalle mail di contatti delle forze dell'ordine italiane, bolognesi, anche torinesi, verso questa azienda per l'acquisizione e l'utilizzo di questo software. Quindi bisogna spostare la visione, cosa che diciamo gli attivisti o chi ha detto i lavori spinge da un po' di tempo a far capire, che questi software non solo intercettano, cioè questi qui sono software che permettono la fabbricazione di prove. Cioè bisognerebbe invalidare qualsiasi processo in cui è presente una roba del genere, e questa cosa a volte gli avvocati non la capiscono perché sono indietro, perché non si rendono conto, per miliardi di motivi, però questi qui non sono più software che fanno pedinamento elettronico o intercettazione, questi qui sono software che possono fabbricare delle prove, cioè prendono il controllo della macchina, dello smartphone, dove vengono installati, possono essere rimossi in maniera trasparente, quindi non lasciare traccia, e la cosa appunto importantissima è che possono fabbricare delle prove, che è una cosa che insomma qualsiasi persona, qualsiasi cittadino, qualsiasi non addetto ai lavori può pensare che un potere è troppo grande lasciato agli inquirenti. Cioè se io posso fabbricare una prova e non lasciare traccia di questa fabbricazione, cos'è un processo, no? Cioè bisogna fidarsi della buona fede della forza del poliziotto, cioè della buona fede, bisogna sperare che lui sia una persona etica, cioè di che cosa stiamo parlando?
Sì, anche perché mi sembra di capire che questi, adesso citavano soprattutto appunto una classica reazione, insomma, atteggiamento molto democratico, no? Lavoravano anche per questi brutti paesi in cui non c'è davvero la democrazia, e citavano qualcosa. Immagino che comunque quello che hai appena spiegato, che vale naturalmente per gli attivisti, per chiunque si muova in certi ambiti e faccia certe robe, questi comunque se spiavano o facevano spionaggio e controspionaggio in certi posti, cioè ti attaccano un programma, come tu sai spiegare meglio, cioè, nel senso, non è che lo devono dire, ti monitorano, ti seguono così in modo fisso, credo, perché se avevano sott'occhio cosa facevano in certi luoghi del mondo, immagino non è che lo fanno per una settimana, poi smettono, poi
no,
qualcosa che deve avere una tracciabilità continua per vendere le informazioni a chi te le compra, no? Che immagino siano gli altri paesi, o la polizia, o i servizi, o quelli che non verrà mai fuori, chi ha comprato per incastrare la gente.
Il punto è, cioè, quello che hai detto è giusto, ma c'è una piccola differenza, cioè
sì.
Questa ditta vende il proprio software, quindi l'acquirente,
okay.
Però c'è anche poi da fare una digressione su questo, l'acquirente ha il pieno controllo della vittima, cioè ormai a un certo punto non passa più dalla casa produttrice che le ha venduto, ma è autonomo nel monitoraggio della propria vittima. Avrà assistenza da parte del, appunto, la Kinsino, CSRSPA, quello che volete.
Sì, si però fornisce solo lo strumento.
Sì, nell'utilizzo dello strumento, però i governi o chi per loro compra insomma questo strumento è autonomo nell'utilizzarlo.
Sì.
No, quello che hai detto apre anche un'altra riflessione importante, che una riflessione da sinceri democratici, no? Allora, diciamo che io sono d'accordo con l'utilizzo di questi software, no? Diciamo che io voglio che il mio stato sia molto sicuro, perché ho paura, voglio che il mio stato sia sicuro, quindi permetto alla polizia, ai servizi, l'utilizzo di questi software, no? La cosa però importante è che da sincero democratico mi pongo questa domanda: ma questi dati, no? Se questa azienda di terze parti mi ha venduto questo software, saranno anche in possesso e visibili da questa azienda, no?
Certo.
Quindi vuol dire che io sto dando in mano la privacy dell'indagato, no? Anche a questa azienda di terze parti, che come abbiamo visto da queste 400 milioni, 400 giga di roba che sono uscite fuori, usava praticamente dei metodi, diciamo, molto poco sicuri, no? Per maneggiare la loro sicurezza interna.
Sì.
Per esempio usavano le password per i loro account, i loro server top secret, delle password che avrebbe indovinato anche un bambino, cioè tipo username Cagna, password Cagna, username Christian Pozzi, password.
Sì, sì, ci sono degli esempi divertenti sull'articolo di Wired.
Sì, quindi abbiamo dato, cioè è stata affidata, no? L'informazione di milioni di persone monitorate magari in mano a un'azienda che ha delle politiche di security interne disastrose. E qui ribadisco che il CEO dovrebbe solo fare seppuku, cioè non dovrebbe proprio manco comparire, vergognarsi, no? Cioè scappare da qualche parte e non fare più dichiarazioni, perché anche a livello tecnico, per quanto il loro software potrebbe essere interessante, comunque si evince che i loro protocolli di sicurezza interna facevano veramente cagare. Ma quindi si apre questa cosa qui su chi accreditare, no? Quali aziende di terze parti possono avere per le mani tutta questa mole di dati, no? che contiene, sì, sostanzialmente informazioni private dei cittadini, no? Io da sincero democratico mi porrei anche un po' questa domanda.
E infatti c'è la NSA. Che no, scherzo, non credo che... No, forse anche la NSA si è rivolta a Kim Team, o no?
No,
non ricordo.
No,
l'ho visto citato in qualche articolo, ma non...
No, mi pare che non proprio direttamente NSA, ma comunque un ente simile che è negli Stati Uniti. No, ma l'NSA ha software molto più belli.
Sì.
Sono più bravi, mica sono la Kim Team italiana, la Kim Team dei poveri, dei noi altri. No?
Immagino.
Dei noi altri.
Sì, che avrà sviluppato delle cose proprie sicuramente.
Sì, 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 sì.
Beh, quindi insomma la situazione per adesso, insomma, è come hai spiegato tu, è ferma un po' anche a individuare chi avrebbe fatto tutto questo, e nell'azienda nulla si sposta, nulla cambia.
Altre cose che vengono fuori, alcune riflessioni, no?
Sì.
Sempre a livello un po' giuridico, mettendo insomma sotto il riflettore dei processi. No, in molti casi, proprio per questa lacuna, per questo fatto che non sia possibile utilizzarli realmente, eccetera, non si sa nemmeno se in alcuni processi sia stato utilizzato un captatore, no? E se viene utilizzato, poi magari viene fatto sparire, oppure vengono fatte delle indagini preliminari del tutto illegali con questo captatore, poi una volta che si hanno dei dati, il captatore viene fatto sparire e si cominciano, no? Si ha l'autorizzazione per fare l'indagine vera e propria, perché come avevo spiegato, in Italia funziona così: io posso acquisire delle prove di reato illegalmente, no? Però una volta che ci sono, no? Io posso avviare un'indagine, no? Quindi parto da qualcosa che è illegale, però questo spiegato proprio in termini molto banali, non sto qui a, cioè non sono neanche in grado poi di usare tutte le leggi, eccetera, però praticamente, fattivamente, potrebbe succedere questo, no? Io acquisisco dei dati in maniera illegale, trovo un'ipotesi di reato, no? Quindi anche se l'acquisizione è stata illegale, però siccome c'è un'ipotesi di reato, io posso avviare un'indagine del tutto legale, no? Quindi nulla mi vieta che io illegalmente, utilizzando un captatore installato da remoto, acquisisco dei dati, vedo che trovo dopo magari 2 anni qualcosa che potrebbe farmi cominciare un'indagine legale, dopo 2 anni questo captatore lo tolgo in maniera trasparente, ormai però ho acquisito già un sacco di prove, apro un'indagine legale, tra virgolette, e ci ficco dentro tutte queste prove che però non si sa da dove sono arrivate, o comunque l'esperienza ci insegna che si possono giustificare in 200.000 modi, tipo la questura X aveva intercettato Tizio Y per una cosa che non c'entrava niente, e per sbaglio sono incappati in questa discussione, in questa cosa, tra altri telefoni o tra altre persone che non c'entravano niente, e da lì hanno acquisito queste prove che poi sono state spedite per un'altra indagine aperta, eccetera, eccetera. Quindi e tutto questo percorso poi magari si perde nelle lacune della burocrazia e non si viene mai a capo da dove sono spuntate queste prove, no? Per dire.
Quindi non c'è possibilità di, cioè, oltre a chi è preparato e sa come non cascare, cioè una persona che usa un computer e non usa sistemi diversi, alternativi, o non filtra con programmi cose, fondamentalmente non ha possibilità di poter dimostrare che, per esempio, i dati sono stati captati in modo...
No.
Ok, quindi bisogna prepararsi molto bene.
Bisogna prepararsi molto bene, oppure quello che io penso e che ho detto qualche volta è che se tu non conosci le tecnologie non le usare proprio, cioè se tu non le conosci non le usare, perché devi usare uno strumento che non conosci bene? Quello strumento ti si può rivoltare contro in qualsiasi momento.
E che nessuno lo sta capendo questa cosa, perché alla fine gli strumenti, cioè la tecnologia ha raggiunto dei livelli di massa, penso agli iPhone e agli smartphone, che alla fine effettivamente in quanti si rendono conto di quale strumento hanno in mano? Molto pochi.
Sì, molto pochi, ed è una cosa voluta anche questa.
Certo, ma per cui non c'è neanche grande possibilità di difendersi nel momento in cui uno non si rende conto del fatto che in mano ha un certo tipo di strumento.
Sì, non esiste. Tra l'altro anche chi è magari molto esperto non è detto che non sia potuto incappare in un'infezione.
No, infatti. Solo
perché si vedono dalle carte che hanno usato diverse vulnerabilità chiamate Zero Day, che erano sconosciute, no? Quindi veicoli di attacco, vettori d'attacco praticamente sconosciuti. Cioè anche io potrei essere infettato, che comunque sono molto paranoico, sto molto attento a molte cose, però da quello che leggo potrei essere stato infettato anche io, no? Perché vedo che ci sono delle tecnologie usate molto avanzate, no? Che non è detto che risparmino anche chi è molto, cioè è dentro a queste cose.
Sì, chi cerca di difendersi in qualche modo.
Sì, e chi ha degli strumenti per farlo.
Esatto.
Cioè. E se si potesse sviluppare una rete che non dipende dalle principali multinazionali che gestiscono... i fornitori, insomma, le reti telefoniche o di internet, cioè è possibile, esiste chi sta sviluppando appunto spazi alternativi, cioè proprio di comunicazione a livello di reti di
sì, esistono queste tanti piccoli progetti che perché no, in maniera un po' magari utopica, messi insieme potrebbero costruire, arrivare a qualcosa del genere, però è una cosa sicuramente molto difficile, e soprattutto anche se esistono, l'altro giorno parlando con un compagno poi mi sono venute fuori certe riflessioni, come a volte le informazioni non passino in maniera corretta, cioè una piattaforma per esempio come Autistici, no, dove io posso avere le mie mail, la mia messaggistica, comunicare, diciamo, sfruttando i loro servizi in maniera un po' più, leggermente più sicura. No, questo però richiede da parte di chi lo utilizza anche degli accorgimenti, no? Cioè loro dicono, parlando con un compagno uscivo fuori, Autistici non è sicuro perché in un processo ho visto che c'era che sono riusciti a leggermi le mail, no?
Sì.
Ok, però non dipende dal fatto di Autistici, magari il vettore di infezione è stato il tuo PC che tenevi a casa senza neanche una password, no? E magari sono passati di lì. No, e questa cosa poi magari scredita invece un servizio che potrebbe essere utile per una mancanza di strumenti e di conoscenza, no, da parte dell'utilizzatore. Cioè è molto molto difficile creare qualcosa di alternativo, cioè si potrebbe anche creare, però mancano le infrastrutture, cioè ci sono dei progetti come Linux che sfruttano le onde radio per creare delle reti isolate alternative staccate dal resto della rete, cioè progetti interessanti ce ne sono molti, però poi il punto è sempre che la persona X vuole andare su Facebook, cioè non ci prendiamo in giro, finché non passa sta cosa qua, cioè io posso darti tutti gli strumenti e le cose alternative che vuoi, ma se tu ti colleghi anche solo una volta a Facebook di fare un account, cioè lì siamo sconfitti, cioè,
è fatta.
è fatta. E vabbè, quindi insomma è un duro lavoro culturale, ma oppure può essere anche un lavoro di... Ah no, perché tu dici che comunque entrare buca già, cioè anche se posti, se metti le cose assolutamente non, come dire...
No, il punto è la complessità, cioè io posso viaggiare sempre in questa rete alternativa fatta di protocolli sicurissimi dove ci mettono mano solo gente fidatissima, no?
Ok.
Però magari un giorno col mio computer mi collego al mio account Facebook. Okay, su Facebook okay. C'è una vulnerabilità JavaScript o Flash,
sì,
che infetta il mio computer. Una volta che il mio computer è stato infettato, io mi collego a questa rete super sicura, minchia, super alternativa, con i controcazzi, eccetera. Però siccome il mio computer ormai è stato infettato, possono vedere tutte le conversazioni che io ho con la mia cerchia all'interno di questa super rete fichissima, no? E quindi tutto il lavoro non è servito a niente, perché magari su 100 persone una è infettata e questa infezione naturalmente permette di vedere tutte le altre conversazioni, no?
Chiarissimo, chiarissimo. Infatti,
guarda che si è presa male, ma Manu.
No, è tutto, ma sicurezza...
Ma io sono sempre stata per i foglietti le conversazioni faccia a faccia. Non è che...
Cioè, la sicurezza nel mondo della rete non esiste, non è mai esistita. Cioè, come, c'è un vecchio detto di hacker che forse, cioè, non è manco sicuro un computer in una camera blindata, mm-hmm, isolato, senza neanche staccato completamente dalla rete. Non è detto neanche che quello sia sicuro.
Sicuro, perché, certo. Cioè. No, poi adesso penso che anche con tutte le intercettazioni ambientali che possono, non so, probabilmente possono anche riprenderti mentre stai con la tastiera scrivendo un messaggio, non lo so, però
sì,
non sì, voglio
sì.
neanche
no,
fare
sì,
la fanta
figata,
però paranoica, però immagino che appunto poi tu ne sai molto più di me, però appunto credo che sia i mezzi siano veramente infiniti che hanno a loro disposizione.
Ma sì, io posso usare anche una password da 16 caratteri alfanumerici con simboli e lettere per cifrare il mio computer, e poi magari sono entrati in casa mia e mi hanno piazzato una microtelecamera sopra la libreria che vede cosa sto digitando sulla tastiera.
Esatto.
Cioè, le opzioni, cioè adesso questo anche un po' magari esagerato, no, per dire, però cioè, le opzioni sono migliaia, nel senso è la società della sorveglianza, cioè
sì.
È inutile che ne parlano, cioè così.
Sì, anche che ci stupiamo di Hacking Team, poi, perché è chiaro
sì, anche che ci stupiamo, sì.
È chiaro che è interessante che sia venuto fuori, e trovo che sia appunto un modo anche perché quel poco di persone in più si facciano due domande in più, e non fa mai male, però sicuramente quello è la punta del... cioè è qualcosa di visibile in questo momento su una marea di dati e di cose su di noi invisibili che non possiamo di certo controllare, per il senso di cosa si leggono di tutto quello che facciamo. O pensiamo.
Sì, questa esperienza insomma ha tirato fuori un altro pezzettino dell'iceberg sommerso, come Snowden, come Assange.
Sì. Cioè... Sei entrato in un posto in cui credo rimbomba un po' di più.
Ah, allora aspetta un posto. Sì.
Ok.
Ok.
E, non so se volevi aggiungere, se avevi ancora qualche riflessione, qualche tema da lanciare, se no, o da appunto da farci studiare, oppure finiamo qui e poi insomma possiamo andare avanti, magari usciranno ancora altre notizie intorno a questa.
Sì, usciranno sicuramente
sicuramente
altre notizie. Poi no, vi consiglio di continuare a leggere David Vincenzetti, che è il CEO di Hacking Team, e farvi due risate sulle sue uscite, perché insomma sono divertenti, no? Sembra quasi un gatto che si voglia arrampicare sugli specchi e quindi sente ogni uscita che fa è un
Vabbè, immagino che sia pagato profumatamente anche per quello. I CEO sono credo che devono fare veramente tutto il contrario di tutto.
A Fede è arrivata una domanda. Allora, ci scrivono, se le prove sono costruite a priori, come diceva l'esperto.
No, non ho detto che sono, ho detto c'è questa possibilità,
c'è questa,
non mi mettete
infatti
in bocca parole che non ho detto.
Allora, io leggo testuale il messaggio che è arrivato e dice, mi chiedo che valore ha a questo punto preoccuparsi di opacità e trasparenza.
Sì, bella domanda. Però quello che volevo dire è che non è che queste cose vengono fatte ogni giorno, cioè
sì, certo.
Non ho neanche a me detto che vengano fatte. Io ho ipotizzato che in una sede di giudizio davanti alla magistratura, no? Davanti alla legge di uno Stato che è molto attento, dovrebbe essere stata costruita, no? Proprio per delle situazioni del genere, mm-hmm. no? Al di là di ogni ragionevole dubbio, no? Tutte, la legge uguale per tutti, tutte queste grandi frasi.
Sì.
No? Una volta che entra in campo questa possibilità della fabbricazione praticamente trasparente e invisibile di una prova, no? Che senso ha non invalidare un processo? Cioè, perché si continua a insistere, mm-hmm. no? sui processi e su questa cosa qua? Io non ho detto che questa cosa viene fatta ogni giorno.
No, cioè, però c'è la possibilità che capiti.
C'è la possibilità che capiti. E se io fossi un magistrato sincero democratico, no, mi porrei molto questa domanda, cioè sì. Che senso ha un processo se le prove possono essere fabbricate in maniera così facile e così invisibile?
Certo.
Questo discorso dell'opacità e della trasparenza è interessante, però io non vi sfiderei a provare a realizzarlo, o a rifletterci sopra, sicuramente non ve lo consiglio.
Meglio non farlo. Va bene Fede, allora noi appunto ti ringraziamo per questo approfondimento super interessante, e nel senso secondo me possiamo anche tenerci pronti per risentirci un po' più avanti, per vedere come gli sviluppi della vicenda.
Va bene, magari la prossima volta sarò su una spiaggia a sorseggiare dai tiri, speriamo, magari alle Figi.
Magari alle Figi, bravo.
Le famose isole Figi, un luogo della mente, però esiste.
Luogo della mente.
Va bene Fede, grazie mille, insomma, a presto.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.